L'altro giorno ho invitato un'amica a questo evento che voleva partecipare perché mi sembrava un evento importante, dare regole al terzo giorno. E lei ha detto no, non vengo assolutamente, non mi sento di partecipare perché insomma, mi sembrava una cosa molto interessante, cioè che era un modello, potrebbe essere una cosa che attira. No, cioè, ci sono delle cose che sono imperdonabili, no, non mi sento venire ad ascoltare. La sua reazione è stata così ferma che mi ha colpito. In effetti queste due parole, già da sole ma insieme, sono parole impegnative, che ci muovono dei vissuti, dei ricordi, delle sensazioni, ci chiedono delle risposte, ci fanno delle domande. Credo che la partecipazione così numerosa sia una risposta in sé, sia questa certezza, questa importanza delle parole. Hanno bisogno, regola e perdono, di essere contestualizzate, di essere poste in situazione, di essere discusse nei loro significati, anche significati che possono essere condivisi da un dato numero di persone, perché mettono in gioco il nostro rapporto con la società e anche la nostra idea di umanità. Allora c'è stato proposto un percorso dalle regole al perdono, agli ostacoli, in qualche modo, piuttosto complicato, ma che si presta a una riflessione molto profonda. Laura Boella e Gerardo Colombo, da strade diverse, ma non troppo lontane, si interrogano oggi sulla relazione tra regola e perdono. Nei rispettivi campi di indagine, il diritto e la filosofia hanno avuto modo nel loro percorso professionale di riflettere sui significati profondi di queste parole. Parole che corrispondono a delle scelte responsabili e quindi, essendo una scelta, crea in noi la necessità di un dubbio, un dilemma. Allora, la giustizia non può funzionare, dice Colombo, se il rapporto tra i cittadini e le regole è malato e sofferto, quindi c'è un problema di comunicazione e di comprensione. Laura Boella si interrogava anche sul perdono, dove perdono non significa diciamo, dimenticare e quindi non significa rinunciare ad un giudizio sul bene e sul male. Direi che questa è la presentazione, a loro la parola e a voi poi la possibilità di intervenire e discutere con loro. Grazie.
Prima del 1946 le donne in Italia non votavano, per dire. Ecco, le dicevano, sinteticamente, le leggi le fanno i maschi e le femmine devono sopportare alle leggi che fanno i maschi. Fino al 1900, nel 1938 le leggi in Italia dicevano che una fetta consistente della cittadinanza era esclusa da una serie consistentissima delle libertà, dei diritti, delle possibilità che spettavano invece agli altri. I bambini non potevano andare a scuola, gli adulti non potevano partecipare alla pubblica amministrazione, c'erano delle restrizioni per quel che riguarda l'esercizio delle attività imprenditoriali e via dicendo. No? Le regole cambiano, e non soltanto cambiano nel tempo, cambiano secondo dei luoghi. In certi paesi oggi c'è la pena di morte, in altri, come fortunatamente nel nostro, non esiste, e così via. E cambiano le regole. Qual è il criterio? Qual è la matrice? Cioè, qual è l'origine dalla quale le regole si sviluppano in un modo piuttosto che in un altro? L'origine è il pensiero. Il modo di pensare sviluppa le regole. Io non credo che nel 1945, quando ancora le donne non votavano, gli italiani fossero così d'accordo nel pensare che potessero incidere sulla formazione delle leggi soltanto i maschi. Però un pochino di tempo prima sicuramente sì. Esisteva una cultura, un modo di pensare secondo il quale era legittima la discriminazione tra maschio e femmina. Tanto che anche quando si arrivava a elaborare un confesso, un modello dello stare insieme diverso da quello tradizionale, non lo so, penso per esempio alla Costituzione della Repubblica Romana, ma prima ancora proviamo a pensare alla dichiarazione di indipendenza degli Stati Uniti, no, prima ancora, alla dichiarazione di indipendenza degli Stati Uniti, più che alla Costituzione, perché la Costituzione non è vincente, in origine molto. Se pensiamo alla dichiarazione dei diritti umani che segue la Rivoluzione francese, beh, io credo che in tutti e tre i casi fosse assolutamente scontato che le donne non potessero partecipare alla formazione delle regole. Per quel che riguarda gli Stati Uniti, addirittura era assolutamente scontata la discriminazione tra persona e persona in base al criterio della libertà, non esisteva la schiavitù è stata abolita nel 1865, quasi 90 anni dopo, la dichiarazione di indipendenza. Evidentemente le regole si fanno sulla base di una convinzione, profonda, secondo la quale è giusto così e è sbagliato così. Ecco, praticamente sempre la società è stata organizzata facendo riferimento come principio informatore che modella lo stare insieme alla discriminazione e quindi all'esclusione, alla separazione, all'allontanamento e via dicendo. Pensiamoci un attimo, no? Già vi ho parlato del suffragio universale in Italia, ma non soltanto in Italia. Probabilmente il primo stato, perché c'è qualche cosa da precisare sul discorso, lasciamolo lì. Il primo stato che ha riconosciuto il suffragio universale è stata la Nuova Zelanda alla fine del XIX secolo, dovrebbe essere stato il 1893, per il corso del tempo. Discriminazione, allontanamento, esclusione. E questo era il principio formatore, che si portava dietro un sacco di conseguenze, tra le quali anche le conseguenze a livello di quel che succedeva alle persone che violavano le regole. Era con l'esclusione totale, come succedeva spesso, spessissimo, la morte, o quando ci si è un pochino evoluti, ma neanche tantissimo, l'esclusione fisica consistente della prigione. quando il riferimento e la esclusione totale questa è accompagnata generalmente dai sudditi, la prigione comportava e comporta ancora adesso una cesura della propria creazione. Il modello dello stare insieme era basato sulla discriminazione, in conseguenza chi non osservava le regole veniva discriminato, tolto di mezzo fisicamente oppure neutralizzato attraverso una separazione assoluta nel confronto della società. Ora questo modello ha portato a delle conseguenze disastrose sotto il profilo delle relazioni tra i popoli. Voi sapete che nella prima metà del secolo scorso ci sono state due guerre mondiali, è stata usata la bomba atomica, la Shoah, quindi lo sterminio proprio al mando di persone, che sono state il frutto del pensiero di base, del principio, secondo il quale le relazioni si tengono attraverso il disconoscimento dell'altro. Ci si è posti a un certo momento il problema. Perché? Perché l'umanità era sconvolta alla fine della seconda guerra mondiale. E attraverso la dichiarazione universale, la Costituzione italiana e così via, si è cercato di proporre un altro modello di aggregazione sociale. Un modello di aggregazione sociale non più basato sul disconoscimento, ma basato sul riconoscimento reciproco. Allora la Costituzione dice che la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo. Dice la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili di tutti. Non come prima, nei maschi un po' di più, un po' di meno, nei maschi di più quelli che hanno censo e di meno quelli che non ce l'hanno, e via dicendo. Quando la Costituzione dice tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali di fronte alla legge senza distinzione di sesso, razza, religione e via dicendo, riconosce l'importanza delle persone in quanto persone, che se ci guardiamo un pochino è esattamente il contrario di quello che succedeva prima. Le persone non erano importanti in quanto persone, ma in quanto avevano tot, in quanto facevano questo e via dicendo. Ora ci sarebbe da aspettarsi una diversa modulo per regolamentare la trasgressione in questo secondo caso, oppure continua a restare coerente con il nuovo principio la risposta precedente? Cioè, il fatto che chi trasgredisce alle regole sia estromesso sostanzialmente dalla società risponde al nuovo punto di partenza, che è il riconoscimento della dignità di tutti e quindi dell'eguaglianza, direi positiva, perché l'eguaglianza potrebbe anche essere intesa in senso negativo, come fa divenimento Dostoevsky quando parla dell'amica, che dice ci sono cose che sono imperdonabili. Se leggete i fratelli Caramazzo, i capitoli, come si chiama di Legione, l'altro si chiama il grande inquisitore, sono dedicati esattamente a questo tema, no? Bene, si continua a connettere alla trasgressione l'esclusione dalla società, oppure c'è da pensare a qualche cosa di più. Perché se si continua a rispondere alla trasgressione con l'esclusione, vuol dire che si contraddice il principio di partenza. Se tutte le persone sono dignità perché sono e non per quello che fanno, questa dignità non può essere forte. Si potrebbe parlare per chissà quanto, cerco di condensare al massimo senza fare dei salti logici, però, perché il rischio c'è.
dicevo cosa c'entra il perdono.
Per vedere cosa c'entra il perdono, in primo luogo bisogna parlare del perdono. Perché io credo che questa parola, come tantissime altre parole del nostro lessico, abbia progressivamente assunto un significato diverso rispetto al suo significato originale. Come se perdono corrispondesse a amnesia, che poi è molto vicina di Franco, di amnistia. Cioè come se perdono volesse dire cancellare il passato. Anche qui da noi, in un paese in cui volendo o non volendo esiste comunque una forte impronta cristiana. E qui c'è un punto interrogativo, poi riprendo, se non mi ricordo di che libro devo continuare. C'è un grande punto interrogativo che riguarda il come mai tra le possibili interpretazioni delle scritture è stato sostanzialmente scelto di seguire un'interpretazione che privilegia l'esclusione rispetto all'inclusione. Perché vedete, nella Bibbia ci sono scritte delle cose terribili, no? Uccidere i tuoi nemici, piangere le vedove, eccetera. Però stanno scritte anche delle cose di segno esattamente opposto, non è l'amico, cioè amare gli amici sono capaci tutti. Sono i nemici quelli da amare. E se scappa un due o un somaro al tuo nemico, devi andare insieme a lui a riprenderlo e a riportarlo. Senza pensare al discorso della montagna, no? Porci l'alta guancia, la tunica e via dicendo. In relazione a atti, parole, in relazione alle quali a me sembra ogni tanto di trovarmi di fronte a una specie di schizofrenia. Delle persone che contemporaneamente professano la religione, e nello stesso tempo si rapportano con le altre persone secondo dei principi di riferimento, potremmo dire tra virgolette, molto tra virgolette, valori che sono esattamente opposti. Bene, ma perché è stato scelto? No, avendo la possibilità di leggere, o si legge da un punto di vista attraverso un metodo non soltanto storico, ma anche un metodo ermeneutico, la scrittura nel complesso, e secondo me si arriva a vedere che il centro sta proprio nel perdono. Come ha fatto Eugen Wisniewski in un libro che secondo me è da leggere, proprio per cercare di riuscire a individuare qual è il senso delle scritture su questo tema. Si legge in questo modo, e allora proprio non c'è campo, o se no c'è da chiedersi, c'è da domandare, non da chiedersi, come, perché si è scelto l'uno piuttosto che l'altro. Cioè, si è scelto il Dio Vendicatore, si è scelto il Dio che invece di avere una relazione d'amore con le sue creature ha una relazione di odio. Si è scelto un Dio che allontana invece di avvicinare. Si è scelto un Dio che nega invece di dare. Si è scelto il Dio che punisce nei modi più terribili, no? Evidentemente perché la cultura era quella, prima stava quello di pensare e poi secondo me stava questa scelta. E in questa scelta, in quest'ottica, in questa prospettiva, in questa prospettiva è ovvio che il perdono deve essere finito. Perché il perdono non è coerente con la linea generale di cultura secondo la quale si sbaglia, deve soffrire, deve subire una pena, deve essere maltrattato, deve essere escluso. E allora bisogna valutare questa parola, perdono. Cosa vuol dire perdono? Perdono. Perdono implica il senso della gratuità. Come implica il senso della gratuità, se ci pensiamo un attimo, quella costruzione secondo cui le persone hanno dignità in quanto sono, e cioè la Costituzione, e implica la gratuità, no? Sei dignità comunque. Sei tanto dignità che hai il diritto di essere libero, hai il diritto di istruirti, hai il diritto di curarti, hai il diritto di lavorare. Addirittura se perdi il lavoro incolpevolmente, hai il diritto di essere, tra virgolette, mantenuto dagli altri. Perdono indica la gratuità. Ma la gratuità è qualcosa che, come dicevo prima, cancella il passato e quindi non ha nessuna relazione con la responsabilità, oppure richiede essa stessa responsabilità. Provate a pensare, quando fate un dono, siete in una relazione, no? Perché non si fa con ogni persona con le quali non si stava anche soltanto per un momento una relazione. Questa relazione con la persona con la quale, alla quale si fa un dono è una relazione che non richiede nulla, o è una relazione attraverso la quale si incrociano responsabilità? Io vi farei una specie di esempio perché riusciamo a intendersi. Ma qualcuno regalerebbe mai una pistola a un bambino? Vera, carica? No? E perché non gliela regala? Perché non gli fa? Perché tra i vari regali, che adesso si fanno regali di tutti i tipi, di tutti i generi, e chi più dà più ne metta, non una pistola a un bambino? È perché ci si attende che chi riceve il regalo abbia la responsabilità di usarlo. E nello stesso tempo questo attendersi indica la responsabilità di chi il dono lo fa. Vedete, è tutto il contrario. È tutto il contrario di quel che fa per apparire l'immaginario secondo cui il perdono sarebbe amnesia, sarebbe cancellazione dei fatti. Senza considerare che poi quando si perdona, ma si perdona, si riabilita il fatto o si perdona la persona? Il fatto resta sempre un fatto negativo. Anzi, attraverso il perdono il fatto diventa ancora più importante. Forse qui ci sarà anche qualcuno che ha avuto dei cari forti di fiducia nei confronti del proprio partner, per esempio nei confronti di un amico e così via. Come si restaura il rapporto? Cancellando o assumendo maggiore responsabilità? Cioè chi dice, beh guarda, me ne fate tutti i colori, però ti perdono, non ce l'ha presente il precedente che aveva portato alla rottura e che diventa una specie di presupposto per il riallacciarsi della relazione. Perdono, ma questa cosa non è per più, no? Eh sì, non è che facciamo finta che non è successo niente, no? Ti perdono, ma queste cose non è per più. Proviamo molto molto rapidamente, perché se no proviamo ad applicare queste osservazioni alla trasgressione, non della regola in generale, ma alla trasgressione della legge. E le alternative che abbiamo sono due. Una alternativa è quella della prigione, oggi in Italia. La prigione crea responsabilità oppure? Io non so se lo sapete, ma chi va in prigione, quasi tutti coloro che stanno in prigione stanno chiusi in cella, le celle sono generalmente molto piccole, per 22 ore al giorno. 22 ore al giorno in compagnia di persone che non hanno scelto, o c'è chi ha scelto una persona con cui convivere, che dopo qualche anno comincia a dire sì, non pensateci proprio. Insieme a persone che non hanno scelto, dove gli spazi sono ristretti, 22 ore al giorno. Potendo vedere i propri cari, sei ore al mese. Sei ore al mese, tutti in concorso, tutti insieme, sei ore al mese. Dovendo obbedire ai cittadini, agli agenti della polizia presidenziale, si dice adesso. È giusto. Generalmente non lavorano. E quindi moltiplicando la migliore soluzione, quando non sono informato che cosa non basta. E voi pensate che questo sistema, questo metodo, porti alla assunzione di responsabilità o porti esattamente al contrario? Responsabilità vuol dire risposta, no? Cioè chi è sottoposto a questo metodo, a questo trattamento, quando esce, ha maturato dentro di sé un'istanza di risposta nei confronti degli altri, oppure gli viene da dire appena si gira meglio faccio di un buon scherzo. E un'alternativa sarebbe quella di cercare di recuperare le persone. Premesso che chi è pericoloso non può comunque circolare liberamente, perché chi è pericoloso deve, la collettività deve evitare che chi è pericoloso possa mettere in opera la sua pericolosità. Premesso questo, è vero, un discorso diverso quello del privare dell'affettività impedendo di vedere le altre persone, privare della intimità costringendo a stare in cella insieme ad altre persone in una... e via dicendo. La strada può essere una strada diversa, premesso che comunque chi è pericoloso sta da un'altra parte, e cosa facciamo? Cerchiamo di recuperare la persona alla società, oppure rendiamo l'esclusione sostanzialmente definitiva anche quando la persona esce dal carcere? Io credo che se ci interessa vivere armoniosamente, vivere bene, con una certa serenità, aumentare la nostra sicurezza e via dicendo, beh, sarebbe proprio necessario le persone recuperare. Come si recuperano le persone? Ma le persone si recuperano attraverso dei percorsi che possono essere anche più faticosi del percorso dello stare in cella insieme a persone che non si capisce, eccetera, eccetera, eccetera. Perché coinvolgono l'assunzione della responsabilità. Ci sono cose che secondo me dovrebbero essere, prima loro conosciute molto di più, e poi dovrebbero essere il punto di partenza per delle riflessioni molto 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 profonde e articolate. Per esempio, voi sapete che Vittorio Pacet, vicepresidente del Consiglio Superiore della Magistratura, è stato ammazzato dalle Brigate Rosse. Il giorno dei funerali, il figlio ai funerali ha, tra le altre cose, terminato le sue parole perdonando a coloro che hanno ucciso il padre. Dopo poco tempo è arrivata al fratello di Vittorio Bachelet, che era un padre gesuita, una lettera in cui alcuni detenuti chiedevano di incontrarlo. Perché? Perché quel perdono aveva stimolato la responsabilità, la voglia di rispondere, l'esigenza di rispondere. Ora, ho finito perché sennò... Ora, io credo che il tutto vada modulato a seconda della rilevanza, della inclusione di chi trasgredisce nella vita degli altri. E allora bisognerebbe pensare a modulare, a trovare una risposta adeguata per ogni intrusione, per ogni trasgressione, per ogni violenza, di via dicendo. E però credo che la strada sia quella. Una strada nella quale l'idea del perdono diventa centrale, nel senso che il significato della risposta alla trasgressione sia quella di riportare la persona che si è allontanata dagli altri nella relazione con loro, piuttosto che escluderla per sempre. Mi piacerebbe molto parlarvi di quali possono essere i metodi, però lo faremo magari l'anno prossimo.
Molto brevemente una storia. C'era una volta un grande filosofo francese, filosofo morale, autore di un libro intitolato Il perdono, pubblicato nel 1967. Questo filosofo si chiamava Vladimir Yankelevich. Ebreo, di origine russa, aveva poi fatto il partigiano in Francia e in conseguenza della Shoah, Yankelevich, che era un ottimo pianista, ovviamente suonava benissimo Bach, Schumann, rifiuta e rinuncia assolutamente a toccare pianoforte con partiti di compositori tedeschi. Essendo un filosofo non poteva non essersi nutrito di filosofia tedesca, Hegel, Jaspers, Heidegger, idem come sopra. Rifiuta, e anche per questa occasione è cattivissimo, rifiuta di fare qualsiasi cenno ai grandi filosofi tedeschi del Novecento. Rifiuta anche, ovviamente, di tornare in Germania. Yankelevich, in questo libro Il perdono, parla del perdono come, diamo ancora qualcosa anche dopo, come di un paradosso, di una follia, però, di amore, mossa dall'amore. In contemporanea scrive alcuni saggi, in particolare un saggio quando ormai era molto anziano, intorno alla fine degli anni 70, in cui nega assolutamente la possibilità di perdonare i crimini nazisti, che per lui sono imperdonabili, imprescrittibili, e perdonarli vorrebbe dire, tanto lui nessuno ha il diritto di perdonare al posto delle vittime, ma vorrebbe dire oblio, amnesia, quella che è già stata ricordata. Quindi una posizione intanto, diciamo già, di contraddizione tra il filosofo che parla della follia del perdono e il filosofo e l'uomo, il cittadino che dice c'è però un male imprescrittibile e imperdonabile. Ma questa posizione, che volendo si può anche capire, subisce un ulteriore, negli ultimi anni di vita del filosofo, un'ulteriore modifica. Aveva partecipato a una trasmissione, e anche lei dice che era un uomo estremamente rigido, parlando dei tedeschi e degli anni del 1980, e dicendo: hanno ucciso 6 milioni di ebrei, ma dormono bene, mangiano bene e Marco sta ancora meglio. Questa è la sua posizione. Ed ecco che gli arriva una lettera da parte di un giovane tedesco, ovviamente della generazione che il suo genitore, se mai aveva vissuto il nazismo, i suoi nonni, lui era nato dopo la guerra, il quale dice: ho sentito quello che lei ha detto alla televisione e le devo assolutamente scrivere parlandole delle mie notti insonni. Io ho una falsa coscienza, io ho dei problemi enormi, essendo, diciamo, appartendo al popolo dei boia, dei carnefici, a lamentarmi eppure io non riesco a vivere con questo peso di una colpa che io, a cui io non ho partecipato, sulla quale non posso nemmeno molto parlare con i miei genitori. Insomma, dice professore Angelevici, io la invito a venire a casa mia in Germania, so che lei non ha dovuto avere niente a che fare con il mondo tedesco, la invito a venire a sentire la bimba che suona Schumann al pianoforte, non le darò da mangiare Gustav Klausi, assolutamente no, deve sistemare una Kish Lorraine, non la farò dormire con un pianino alla tedesca, ma questa con una coperta alla francese, però la invito a venire diciamo, a riallacciare questo filo. Allora il filosofo che, come voi avete capito, si è espresso in termini così ultima crisi, gli risponde, dice, io ho aspettato per anni questo momento, per me è l'inizio del mondo nuovo, per me è una specie di primavera. Purtroppo per il filosofo ormai era molto malato, per cui il Gerd Ravelling, questo giovane, andrà a Parigi, passeranno una giornata intera a parlare, poi si scriveranno ancora, e anche lei dice, morirà nel 1985. Perché questa storia va direttamente al centro della questione del cristiano? Perché ci mostra le contraddizioni, i paradossi divenni, le lacerazioni che stanno dentro questo che io considero un fatto etico totale. Cioè non è semplicemente una virtù cristiana, non è semplicemente un bisogno psicologico perdonare. L'esperienza del perdono è un'esperienza etica totale che coinvolge il pensiero, coinvolge la politica, la società, quindi il mondo dell'agire, coinvolge sicuramente anche il mondo delle nostre emozioni e il modo in cui le nostre emozioni, se siamo quelle delle vittime, di soprusi, eccetera, può evolvere, può, anche non può, però può anche evolvere, svilupparsi in qualcosa di diverso dal sentimento dell'offesa e del torto partito. Quindi il perdono è veramente al centro oggi, secondo me, della riflessione morale, una riflessione morale che ha molte difficoltà a trovare un linguaggio, un'espressione, ma perché indica anche quanto l'etica si avvicina alla vita, quanto l'etica avete notato, no? Un filosofo che ha la sua idea del perdono, ha la sua idea dell'imperdonabile e poi vive una relazione imprevista che di nuovo rimette in discussione tutto. Ora, ci sono molti motivi per vedere nel perdono una nozione che effettivamente è intrappolata in maglie strette, difficili, sicuramente intrappolata nel problema del rancore, sicuramente anche nel problema del dimenticare le offese subite, di rinunciare anche a determinati diritti, per esempio di avere giustizia, è intrappolata nella trama di vendetta, nella facile liquidazione, stamattina si parlava di lasciarsi alle spalle, no? Gli anni di piombo, ma altrettanto, saprete tutti, è anche coinvolta in una serie di nozioni che noi ereditiamo dalla spiritualità ebraico-cristiana, in particolare cristiana, cioè l'amore del prossimo, la remissione dei peccati, il riscatto, no? La redenzione, la misericordia. Ecco. Quindi come notate, quindi momenti estremamente eterogenei. Allora, proprio perché si tratta di una esperienza così complessa, io vorrei innanzitutto le domande insomma, che bisogna porsi. Intanto, si perdona l'incoscienza, non sapeva come faceva, no? Ben nota, oppure la malvagità, era un Riccardo III, un criminale comune. Ma si perdona l'azione che è stata commessa, oppure l'agente, il soggetto che l'ha commessa. E a che scopo si perdona? Si perdona per ricostruire, per esempio, tutte le pratiche di perdono pubblico in Sudafrica, nei Balcani, no? Molto, anche il Papa stesso, che si inginocchia per muro del pianto, eccetera. Abbiamo eventi notevoli, soprattutto sullo scorcio del Novecento, di questo perdono che vuole ricchezzare i figli, di lacerazioni spirituali, insomma, sociali. Si perdona per capire ciò che è successo, oppure semplicemente per dimenticare. Effettivamente il perdono, un altro problema che pone, è che il perdono è un fatto sicuramente intimo, molto molto individuale e singolare, non si può sicuramente prescrivere né burocratizzare la pratica del perdono, ma è sempre presuppone una relazione, cioè non si perdona mai se stessi, io la penso così, se noi discutiamo, si perdona semmai un'altra persona. Ma proprio perché il perdono presuppone una relazione con un altro, non può essere anche l'affermazione della propria superiorità. In fondo, chi viene perdonato può anche non sentirsi affatto destinatario di un atto di amore, ma al contrario oggetto di un'intrusione nella sua coscienza, nel suo mondo affettivo. E poi nel perdonare ci può essere un giudizio di valore. Se colui che perdona colloca dalla parte del bene, o perlomeno dell'innocente, e quindi al di sopra di colui che viene perdonato. Per cui l'atto del perdono potrebbe sembrare un atto unilaterale, una concessione che non lascia molto spazio all'altro. Ma altre domande si possono porre. In fondo il male, diciamo, di cui stiamo parlando, il male ha anche una dimensione in cui noi potremmo non volere che si riproducano sofferenze causate dalla malvagità. Allora cosa va? Cosa sta prima? La carità cristiana, l'amore del prossimo, il perdono, oppure la resistenza contro il male, porgere l'altra guancia, oppure ristabilire la giustizia violata. Ecco, il perdono, non dobbiamo assolutamente chiudere gli occhi, sta all'incrocio di queste domande a cui penso che per tutti sia abbastanza difficile rispondere. Proprio per questo lo vado a scena brevissimamente, visto che giustamente Leonardo Colombo ha richiamato il fatto che noi usiamo questa parola, come molte altre parole, per farci sapere bene di che cosa stiamo parlando. Allora, il termine perdono compare ovviamente molto presto in testi letterari, anche teologici. Per esempio, nelle chanson dei Troubadour si parla di ti amerò en perdon, ti amerò in perdita, cioè senza nessun tipo di scambio. Ma nella terminologia invece del diritto romano, perdonare è un dono all'eccesso, cioè annullare un debito, cioè e concedere un privilegio, fare grazia della vita a un colpevole, rimettere una pena, rinunciare a un diritto o a un credito. Quindi, ancora una volta, è logica della gratuità che già è stata ricordata contro la logica della pena e della riparazione propria della giustizia. Ma ritorno ancora un momento al greco, del Vangelo di Luca, della famoso brano, sette volte peccherai, sette volte tornerà da te, tu gli dovrai perdonare, quindi è una citazione molto molto approssimativa. I termini greci che si trovano nel Vangelo di Luca sono termini che vogliono dire rinviare, cioè rimandare, liberare, lasciar andare, cambiar parere, ritornare, rifare la strada. Questi sono momenti decisivi, se noi vogliamo guardare ad occhi aperti, anche spalancati, alla dinamica del perdono. C'è un lasciar andare, c'è una dinamica di liberazione nel perdono. C'è sicuramente l'impulso, la dinamica miracolosa, straordinaria, misteriosa, ovviamente anche del dono senza contraccambio, quindi del dono completamente in perdita. Ma non c'è solo questo, perché c'è anche un lasciare andare, un elemento che a me piace molto perché è anche un elemento di leggerezza, no? Quasi se la, il peso, insomma il macigno di ciò che è accaduto venisse alleggerito. E proprio qui allora andiamo su quello che è il macigno fondamentale di ogni discorso su Pentona. Che ne è di ciò che è accaduto? In fondo una persona ammazzata, una persona offesa o l'offesa, il crimine compiuto, l'ingiustizia hanno come tutti gli avvenimenti che accadono nella realtà umana e anche non umana la qualifica della irreversibilità. Non si può disfare ciò che è stato fatto. Così come un morto non potrà essere risuscitato, una ferita provocata da un'umiliazione, è inutile che noi ci rendiamo, rimane tale, è stato un colpo, è stato inferto. Quindi allora, come è possibile mettere in atto questa logica del dono in eccesso, del dono senza ricompensa, del dono in perdita, senza alterare quella che è una legge della temporalità umana, del divenire, dell'accadere umano, cioè il fatto che non si può disfare ciò che è stato fatto. Perché alcune critiche che io condivido nei confronti dell'idea cristiana del perdono è proprio quella che siamo tutti peccatori e di conseguenza allora si rimette il debito e anche il peccato del peccatore, proprio perché c'è una colpa originaria che ci coinvolge tutti. Ora, dal punto di vista laico, questo va contro l'idea che ciò che è accaduto deve essere mantenuto, ovviamente per la memoria, ma proprio per questa cosa molto reale che non si può disfare ciò che è stato fatto. Allora, com'è possibile continuare, nonostante questo grosso pietro di inciampo, un discorso sul perdono? Allora, l'unica via probabilmente percorribile è quella di distinguere esattamente il chi viene perdonato, ripeto, non si perdona mai se stessi ma un altro, cioè la persona che viene perdonata, dal che cosa, cioè dall'atto concreto che la persona ha compiuto. E effettivamente qui tutti dovremmo chiederci, ma noi siamo veramente convinti che una persona debba o possa essere inchiodata ad un gesto, ad una colpa, per quanto gravissima? È difficile dare una risposta né in un senso né nell'altro. C'è chi, e io sono in schiera con chi pensa che nessuna persona sia mai riducibile a un unico successo, anche in un altro campo, o a un unico fallimento. C'è sempre qualcosa di più nella persona. Perdonare la persona, il chi e non il che cosa, ha proprio questo significato, cioè di assumersi il rischio del futuro di questa persona, per quanto ovviamente per nulla garantito, il rischio di un futuro non più appesantito dal rancore oppure dal macigno di ciò che è accaduto. Ma dicendo questo, io posso anche aggiungere che in questo caso allora il perdono diventa veramente un atto liberatorio. Sicuramente rispetto alla relazione, cioè che il perdono vuol dire tenere in piedi una relazione con una persona, ma l'oblio insomma è qualcosa che ha a che vedere con non posso più comunicare con te perché non posso più amarti, non posso più avere nessuno scambio con te. Il perdono è sicuramente un rilancio della relazione, ma è qualcosa di più, è il rilancio della possibilità per colui o colei che viene perdonato di tornare ad agire e forse di essere o diventare migliore. È un modo per liberare la strada da quel macigno di ciò che è accaduto, che la persona da sé meglio non faccia, è opportuno che non lo faccia. faccia, ma sgombrargli la strada e dirgli: tu forse puoi essere qualcosa di diverso, hai una possibilità di ripartire da un'altra parte, no? Di rimetterti ad agire secondo una direzione molto diversa. Quindi chiaramente un rischio, chiaramente un'apertura di credito, chiaramente un atto d'amore, che io credo, nel cuore di aver parlato questi termini con alcune delle artiste nere e rosse alla Bibbia, che loro sono state molto colpite da questo. Ci sono, sono state anche citate, insomma, da Gerardo Colombo, dei casi in cui questa possibilità, che poi si dipana nel tempo, fa sì che le persone cambino, ripensino e rimeditino quel cambiamento di pensiero, che c'è proprio nel greco, nel passo di Luca, no? Cambino modo di pensare, forse anche non solamente, ma anche il cuore. Quindi c'è questa possibilità. E il perdono, l'amore che tira il dono del perdono, è proprio ciò che probabilmente, insomma, si rischia o si prende questo grande azzardo. Ma direi, con questo concludo, l'ultima cosa, si dice il perdono proprio lasciando forse anche gli eventi più estremi, purtroppo sono quotidiani, comunque, ma venendo alle nostre vite fortunatamente un pochino più quotidiane, c'è qualcosa, il perdono ci dice qualcosa anche relativamente al nostro agire, no? Quando noi pensiamo di agire, decidiamo di agire, libertà di agire, e quindi potere di intervenire nel mondo, di realizzare obiettivi. Se noi leghiamo all'agire il perdono, cioè il dono che ci può essere fatto da un'altra persona di poter ripartire nel momento in cui ci siamo inchiodati su una cosa, su un errore, su di una deviazione dal nostro percorso, ecco, se noi pensiamo ad agire in questi termini, allora ci rendiamo anche conto che la libertà stessa è un dono, cioè la libertà di riprendere il cammino, di avventurarci verso vie nuove, no? Verso un'azione, dicevo, della mente e del cuore. Questa libertà non ce la diamo noi stessi, in sostanza. Questa libertà ce la danno gli altri, ce la dà chi accetta di rimettere in moto la nostra libertà, ci fa dono in definitiva la nostra libertà, dato che anche, insomma, in questo mondo si parla tanto di libertà, di servitù più o meno volontaria. Pensate al perdono anche nell'ottica di una, del modo reale, vero, in cui noi viviamo la nostra libertà oggi, può essere una cosa utile.
Buongiorno, io volevo formulare la seguente domanda. Posto che concordo, diciamo così, con un filo conduttore comune, sia di Gerardo Colombo che Laura Corella, sul fatto che, diciamo, un sistema penale debba puntare al recupero dell'errore, o meglio, al recupero dell'errante, perché, come diceva Laura Corella, ogni individuo non può essere inchiodato né all'errore che ha commesso né al successo che ha avuto in un singolo momento. Questo è vero. Io penso però che il tema del perdono non può riguardare un sistema di normativa penale che, è a tutela di un'intera collettività. credo che appartenga di più alla sfera della persona singola che sceglie di perdurare lei nel caso del figlio facilei. Ce ne sono anche tanti altri, mi viene in mente la vedova della vittima innocente di mafia che scortava Falcone quando dice che se vi inginocchiate io vi perdono, insomma ce ne sono tante, però non si può espungere questo tema, diciamo così, da quella che è la sfera personale. Lo scrive oggi Claudio Magris sul Corriere in maniera esemplare: il perdono appartiene alla sfera delle persone singole, non può essere, come dire, inserito in un sistema di normativa penale, perché se no rischia, come dire, di essere un'altra cosa rispetto a quella che dovrebbe essere dal mio punto di vista.
Grazie,
che è una bella domanda, ma è una domanda che secondo me avrebbe potuto farmi chissà quante altre persone, perché io vi do il mio punto di vista. Allora, io sono d'accordissimo che il perdono, non sono d'accordo sul fatto che il perdono investe soltanto i rapporti intimi tra una persona e l'altra, perché bene o male il perdono coinvolge comunque la persona. Coinvolge gli altri. La dedica di Eugen Wilnitz sul suo tipo è una dedica che secondo me farebbe pensare molti. Dice a Hans K, che dopo 3 anni di riformatorio è tornato al suo villaggio, è stato escluso, espulso perché malfattore e non so che cosa. Dopo 3 settimane si è suicidato dalla lettera di cognato, perché gli uomini non perdonano mai. È la collettività, quella è la comunità, siamo noi. E il rischio forte del fraintendimento sta proprio nel confondere, tra le altre cose, il ruolo della vittima con il ruolo di tutti gli altri, riservando alla vittima qualcosa che necessariamente è anche, ma solo anche, collettivo, nel momento in cui le relazioni sono più. Punto primo. Secondo, quando si parla di perdono con riferimento alla legislazione penale, alla risposta penale, e lo si fa come riferimento di principio, e cioè come punto di partenza da cui trae un sistema, ok? È diverso. Allora, a me dispiace se il tempo sia quello che è, magari là da una mano a Laura, sotto questo profilo, a parlare di giustizia riparativa, di in che cosa consiste la giustizia riparativa, qualche cosa di... cioè l'applicazione del principio, si sta insieme per inglobarci, per recuperarci, piuttosto che si sta insieme per separarci, per metterci in gerarchia. Da quel principio escono poi dei modelli attraverso i quali si pratica il modo di stare insieme. Prima parlava, ha fatto un accenno alla Commissione per la Verità e la Riconciliazione del Sudafrica. Beh, lì magari non si è arrivati, come dice qualcuno, alla riconciliazione, però di fatto si è evitato una guerra civile. E si è trattato di migliaia e migliaia, ma proprio di migliaia e migliaia di relazioni diverse che sono state, tra virgolette, istituzionalizzate, cioè si è trovata una soluzione istituzionale. Terzo è l'aspetto che mi preme di più, questo riferimento che faceva Laura alla resistenza contro il male, che lei sostanzialmente ha ripreso parlando positivamente del sistema penale attuale, del sistema secondo il quale a chi ha fatto male deve essere inferto male. Ora, secondo me, questo sistema non è un sistema di resistenza al male, ma è un sistema di prolificazione del male. Ma, sì, scusa, no, volevo dire, io ho capito, facevo riferimento a quello che dicevi alla tua parola, soltanto che ho usato come parola, non era una critica... Sì, non è una critica quello che dice lui, è giusto per contestualizzare, poi ti passo la parola. Ma a voi sembra possibile, adesso lo si fa, come vuoi dire? Non succede che i genitori dicano a un figlio: smettila di prendere a volte gli altri bambini, se no che io te lo faccio inferno. Che cosa si dice? A quando si dice non ammazzare se non ti ammazzo, che cosa si dice? Ma non si legittima nell'un caso, non si legittima nell'un caso le botte e nel secondo caso non si legittima l'omicidio. Oh, dobbiamo intenderci su questo. Su questo dobbiamo intenderci. Senza considerare che il sistema penale mondiale adesso fa acqua da tutte le parti, ma proprio da tutte le parti, nel senso che se esiste qualche cosa che dà una speranza sotto il profilo della sicurezza delle persone, quella è la giustizia riparativa e non è la giustizia retentiva, non è la giustizia repressiva, perché la giustizia repressiva si vede che serve praticamente a niente. Allora io mi chiedo, ma vogliamo liberarci di un pregiudizio forte che è quello di rispondere a questioni che richiedono ragione con la nostra parte emotiva, e cioè dare delle risposte che vengono dalla pancia a problemi che richiedono una soluzione che viene dalla testa? Perché se continuiamo a confondere questi due aspetti, beh, insomma, si può passare dalla tortura, come succedeva, alla reclusione, come succede, ma la qualità della risposta non cambia e in conseguenza non cambia il risultato. Non cambia il risultato. Non ho qui sotto mano le statistiche, ma posso dirvi con estrema sicurezza che le ricerche che sono state fatte per verificare se la pena di morte, addirittura la pena di morte, comporti, esplichi una deterrenza particolare, e cioè induca le persone a commettere meno reati da quelli puniti con la pena di morte, la risposta è negativa. La risposta è negativa. È stato fatto uno studio interessantissimo ponendo in relazione Singapore e Hong Kong. A Singapore hanno prima c'era la pena di morte usata pochissimo, poi c'è stata un'esplosione di esecuzioni, poi si è tornati indietro. A Hong Kong non c'è stata mai la pena di morte. I risultati nell'uno o nell'altro caso non sono cambiati. Il tasso di criminalità è rimasto analogo nelle due città e in Singapore è rimasto analogo nonostante i cambiamenti delle risposte. Allora, secondo me bisogna pensare a questo aspetto, bisogna incominciare a pensare e non cadere nell'illusione secondo la quale punire, far soffrire una persona serve a fare in modo che le persone facciano soffrire meno gli altri.
Direi che è stato abbastanza la questione del rapporto tra giustizia e perdono è una delle questioni fondamentali, ma direi, mi sembra di aver capito anche che per Gerardo Colombo non dobbiamo allontanarci da una radicale contrapposizione. Da una parte l'amore, quindi che lega le persone, i figli e molto intimi, e dall'altra parte l'impersonalità della giustizia. Vi leggo un breve commento, insomma, di testo del professor Manoli di Levinas, che su questo argomento la pensa anche come Yankelevich. Lui, racconta di un saggio che, basandosi su un versetto del Deuteronomio, dice: il giudice non guarderà il volto di chi giudica durante il processo. Al che un altro saggio replica, sempre basandosi su un altro versetto: niente affatto, occorre invece guardare in faccia. Allora interviene il rabbino Aquila, che saggiamente concilia le due esigenze: prima del verdetto non guarderai il volto, ma una volta pronunciato il giudizio guarderai, cioè ti ricorderai dell'appello iscritto sul volto dell'altro, addolcirai il castigo con la misericordia, attenuerai i rigori della legge senza sospenderla. Allora il gioco probabilmente tra due entità che, almeno per me, sono l'una eccedente rispetto all'altra, non stanno assolutamente sullo stesso piano. La giustizia è una cosa, ha le sue regole, e l'amore del perdono sta su di un altro piano. Questo però non toglie che reciprocamente possano influenzarsi. In fondo l'amore del prossimo non ci porta solo a condonargli qualsiasi debito lui abbia con noi o con altri, ma ci porta anche a volere che venga fatta giustizia. Cioè l'istanza di amore, anche già nel Vangelo, non è assolutamente un'istanza di, diciamo, messo tra parentesi della malvagità e quindi anche di quella resistenza al male che ho citato, che intendevo come quella avversione e attività contro il male che in ognuno dei nostri gesti quotidiani dovrebbe essere una cosa centrale. Questo rapporto che c'è anche tra due piani, insomma, così diversi, che è giusto che siano diversi, però può agire da un lato come correttivo di un rigore qualche volta rigido, assurdo, appunto puramente punitivo della legge, dall'altra parte contro una, diciamo, irenismo anche della legge dell'amore. Forse insomma sia la giustizia, quindi l'esigenza che anche una collettività veda messi in pubblico e forse anche compresi per certi aspetti determinati crimini commessi, determinati torti che sono stati inflitti proprio alla convivenza medesima, no? I torti vengono patiti nei corpi e nelle anime dei singoli, ma si ripercuotono anche sulla convivenza, lacerano il tessuto sociale, ne abbiamo esempi vicini e lontani numerosissimi. Allora l'esigenza del rendere giustizia deve seguire assolutamente questo legittimo bisogno, al tempo stesso forse può essere mitigata da quel rischio di apertura al futuro che, come ho detto, è la mia idea del futuro.
Abbiamo 5 minuti per l'ultima domanda. 5-10 minuti, no, sì, 5 minuti, sì, perché c'è uno sistemare per la carriera. Prego. C'è una domanda, giusto? Adesso arriva un microfono. C'è una domanda.
Scusate. Io volevo esprimere un'opinione in contrasto un po' con quello che è stato detto da Laura Boella, e cioè convengo anch'io che il perdono debba iniziare dagli altri, ma penso sia anche necessario che le persone sappiano perdonare se stesse, prendere responsabilità ovviamente dei propri errori, ma saper anche andare avanti e non inchiodarsi da sole ai propri errori o a un fallimento.
Grazie. Capisco insomma quello che lei vuol dire. Io ritengo che perdonare se stesse forse non è la parola giusta. Assumersi la responsabilità di quello che si è compiuto, continuando, volendo pensare di poter cambiare la mente e il cuore, migliorare, questo sì. Ma credo che soltanto un anno possa farci questo dono all'amore. L'amore di se stessi è per me molto sospetto.
Eccetera. sono stati oggetto della mia tesi di laurea negli anni Ottanta. Credo che siamo tutti d'accordo, perlomeno c'è una gran parte dell'umanità d'accordo con queste teorie. C'è l'aspetto giuridico, c'è l'aspetto di recupero sociale, c'è un aspetto etico, di cui ha parlato la signora Guarelli. Allora, siamo d'accordo, tema universale, tema non recente, domanda scontata, in un momento in cui sarebbe anche il caso, in quasi tutti gli incontri di tantissima letteratura si è parlato di questa necessità di reagire, a un sacco di cose alla situazione che abbiamo in Italia e non solo. Cosa possiamo fare a questo punto? Perché ne parliamo, siamo d'accordo, credo che buona parte di quelli che mi circondano lo siano, però siamo parte della riforma della giustizia e tutto questo, ma l'umanità, tutti noi, sia dal punto di vista privato, del perdono, del personale, nei rapporti con gli altri, che nei rapporti invece più sociali, nella parte riformatrice, come possiamo, diciamo, arrivare al risultato? Cosa facciamo? Domanda scontata in cui forse è difficile anche rispondere, a cui è forse anche difficile rispondere, però è un tema che noi dobbiamo cominciare veramente ad affrontare reagendo.
Sì, ma io credo, qui ci sono due piani, no? Un piano è il piano istituzionale, cioè il piano delle leggi, che cosa si fa sotto il profilo della disciplina della società. Il secondo piano invece è il piano individuale, della forza delle persone, del come comportarsi con gli altri. Allora, io credo che la nostra società abbia bisogno proprio di una conversione, perché non c'è da qui convertirsi proprio per niente. Quindi cambiare il punto di riferimento. Il nostro punto di riferimento oggi è un punto di riferimento, come dicevo prima, di separazione, di esclusione, in cui soprattutto in Italia le persone non hanno nessun senso, sto generalizzando, però non hanno senso, diciamo, generalmente parlando, dell'essere in comunità, no? Non esiste proprio la percezione della comunità. Per cui ognuno va sulla propria strada e considera generalmente l'altro un nemico. No? E questo è il modo di rapportarsi con le persone. Provate a pensare soltanto a quante cause ci sono per motivi condominiali. Quella è la cartina di tornasole. Gli altri sono dei nemici. E è necessario riuscire ad arrivare a mettere al centro del nostro pensare agli altri esattamente l'opposto, no? L'inglobarsi, il sentirsi parte di comunità, l'appartenenza reciproca e via dicendo. Quindi, secondo, per quel che riguarda questo, io comincerei a fare degli esercizi estremamente pratici, semplici e concreti nei confronti delle persone, tra virgolette, diverse. Ce ne dico un sacco. A partire dagli ex detenuti, che quando una persona sente se offre un lavoro, se un appartamento, eccetera, se una persona è stata in prigione, la pena continua, no? La pena continua perché è chiuso. Per poi pensare alle persone che vengono da un'altra parte, ma per pensare addirittura a chi partecipa, dicevo prima, a chi partecipa allo stesso condominio. Cioè cambiare il modo di relazionarsi con gli altri, facendo attenzione, perché se osserviamo un po', guardate che la disponibilità, non sempre, ma generalmente, crea una risposta di disponibilità, mentre invece l'esclusione crea necessariamente una risposta di esclusione.
Grazie a tutti per la partecipazione.